Mi diceva adesso una di voi, a proposito delle edizioni del libro di De Martino, di cui abbiamo, che ho già detto varie volte, ma lo ripeto perché insomma, evidentemente serve, nel programma è indicata come edizione ufficiale del corso edizione Donzelli, che è 2015, perché c'ha tutta una serie di materiali nuovi, aggiuntivi rispetto alle edizioni classiche di Feltrinelli, che è la casa editrice che ha pubblicato per prima su De Magia e che continua a pubblicare. Però il testo di De Martino su De Magia, che è l'oggetto principale rispetto all'edizione Donzelli, comunque di quello del corso e di ciò che ci interessa, l'edizione Feltrinelli va bene lo stesso. La differenza è che Donzelli c'ha una nuova introduzione dei curatori Dei e Fanelli, che è un importante saggio che utilizzeremo. C'ha una serie di materiali aggiuntivi che loro hanno chiamato, i curatori, il laboratorio di Sud e Magia, e sono vari articoli di De Martino, altri materiali, e il testo di De Martino, che è uguale a quello dell'edizione Feltrinelli. L'edizione Feltrinelli costa molto di meno, e questa è una bella differenza fra le due. Valgono tutte e due, vanno bene tutte e due. Per quanto riguarda i materiali aggiuntivi dell'edizione Donzelli, mi dimentico sempre di fare lo scanner dell'indice dell'edizione Donzelli, così uno può fare il confronto fra la Feltrinelli, che c'ha solo il suo testo di De Martino, e gli altri, e quella Donzelli, perché tante cose che stanno nell'edizione Donzelli si possono scaricare, quelli di De Martino, dal sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, quindi uno se li può procurare lì sapendo quali sono. L'introduzione di Dei e Fanelli, penso di averne un file non definitivo, ma insomma buono da mettere online, quindi insomma ci si può arrangiare. Chi vuole l'edizione canonica e completa si prende l'edizione Donzelli, se no a quella Feltrinelli di qualsiasi epoca, perché il testo di De Martino non è cambiato, va bene. Quindi c'ha Feltrinelli e vuole prendere Feltrinelli, va bene lo stesso. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con una domanda di una vostra collega su, visto che avevamo parlato lungamente di Levi, del Cristo si è fermato a Ebo, di Scotellaro, di Malle Rossidoria, e l'averne parlato secondo me era, cioè io ho pensato che era ragionevole e utile, perché avendo esaurito la fase naturalismo e storicismo mondo magico di De Martino, cioè la formazione, getta le basi del suo pensiero, scrive due libri diciamo teorici e storici senza contatti diretti con questo mondo che ha scelto di studiare, esaurita questa fase se ne apre un'altra, che è diciamo la fase più creativa della sua vita, in cui succedono varie cose che abbiamo accennato, e soprattutto va sul campo, conosce e si confronta direttamente con quello che poi chiamerà, che prima chiamava i primitivi e poi chiamerà mondo popolare subalterno. Lo fa per la via dell'attività politica, lo fa per poi come studioso che organizza ricerche sul campo. Il contesto in cui tutto ciò, e gli anni sono da 46 al 50-58, abbiamo detto grosso modo, come periodizzazione, seguendo il libro di Pietro Angelini, quello che lui ha chiamato, il capitolo che lui ha chiamato Gli anni del sole a picco. Poi ci sarà un pezzo che riguarda specificamente una indagine, una riflessione sulla sua indagine sul campo in Basilicata e come scrive, dopo aver fatto ricerca, cosa ne tira fuori a livello di produzione saggistica. Quindi questi due capitoli di Angelini grosso modo riguardano gli stessi anni, che sono appunto questo blocco di anni che va da quando ha concluso Mondo Magico a quando poi diventerà professore di storia delle religioni all'Università di Cagliari, e diciamo gli mancano ormai purtroppo pochi anni da vivere e non va più sul campo in questi ultimi anni. Parlare di Levi e di altro ha senso perché ha particolarmente incidenza nella vita di De Martino, che si fa diciamo, dialogatore con il mondo popolare subalterno per la doppia via dell'attività politica e della ricerca etnografica. La politica, per chi faceva politica ed era impegnato in politica, era una cosa molto rilevante in quegli anni e De Martino non fa eccezione. De Martino è uno di quelli, e altri verranno dopo di lui, per i quali l'impegno scientifico sul campo nel mondo popolare subalterno diventa un pezzo della sua attività politica e viceversa. Cioè, chiariamo, il momento conoscitivo è ben chiaramente separato dal resto per De Martino, sempre. Questo, per esempio, lo teorizza in modo molto netto nell'introduzione, mi sembra nell'introduzione comunque nella Terra del Rimorso, e lo dice proprio chiaro e tondo: quando si va per tirar fuori dati, si va per tirar fuori dati, si fa ricerca. Il momento conoscitivo va preso nella sua autonomia. Senza compromessi, fino a, ce ne sono accenni nelle cose di cui parleremo oggi, fino a evitare il contatto con i compagni comunisti del paese se io voglio parlare col parroco. So che il parroco mi deve dire certe cose importanti, le voglio sapere da lui e parlo solo con lui. Faccio finta di non avere a che fare con i compagni della sezione comunista e della Camera del Lavoro. Questo è un esempio di un saggio di quello di cui parliamo oggi e diciamo, lo teorizza esplicitamente nella Terra del Rimorso. Ma questo è solo un pezzo del suo fare. Come dice in uno dei saggi di cui vorrei parlare oggi, intorno a una storia del mondo popolare subalterno, dice. E qui Levi ci entra, appunto. A un certo punto, dopo aver fatto anche il mondo magico, mi è venuto chiaro che questo studio che io facevo del mondo primitivo aveva veramente senso per me se lo mettevo insieme a ciò che avevo cominciato a fare, per la mia attività politica con i contadini pugliesi, come segretario della Federazione Socialista di Bari e altri incarichi. Solo se mettevo insieme questi due aspetti io avevo intero il quadro anche scientifico di quello che stavo facendo, cioè il senso di quello che stavo facendo a livello scientifico mi si faceva chiaro soltanto in quanto riuscivo a tenere insieme questi due aspetti. E appunto in questo saggio del 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno dà proprio al libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, il merito di aver rinsaldato i fili che tenevano insieme questi due aspetti e avergli mostrato come fossero due facce della stessa medaglia e diciamo l'uno completasse l'altro. Dunque, il contesto politico, sociale, culturale in cui operava De Martino in questo gruppo d'anni è fondamentale, cioè lui ci sta proprio dentro, ci dialoga, ci interviene, lo modifica, è protagonista di polemiche, liti, interventi pubblici, insomma, è importante. E Carlo Levi, con questo suo Cristo si è fermato a Ebro del 45, è proprio uno dei protagonisti principali di questo nesso fra letteratura e vita, possiamo dire sovracategorizzando le scritture che possono essere scientifiche, narrative, eccetera, e politica, che è una delle possibili forme di vita, e avevamo parlato appunto di che cosa, come era stato recepito all'epoca il Cristo si è fermato a Ebole, il tema della civiltà contadina, quanto era vero e quanto andava preso alla lettera il fatto che Levi in questo suo scritto disegnasse l'immagine di un mondo contadino, di una civiltà contadina separata dal resto della società italiana, fuori della storia, incomunicante, eccetera. Cosa che gli veniva imputata, per esempio, da una serie di critici, soprattutto comunisti. E quindi abbiamo parlato anche del fatto che lo stesso Carlo Levi, insieme ad altri come Manlio Rossodoria, Guido D'Orso, eccetera, si era impegnato anche lui direttamente in politica. E quindi sostenendo posizioni rispetto alla soluzione della questione meridionale che contrastavano con altre posizioni. Qui appunto era venuta una domanda, diceva, vabbè, ma di Carlo Levi qualche cosa abbiamo capito, ma per esempio perché il Fronte Popolare, che era l'unione elettorale di Partito Comunista e Partito Socialista, che proponeva invece al posto, diciamo, in contrasto con questo approccio, diciamo, alla Levi-Rossidoria? Non è che ne ho scoperto particolari cose in più, cioè non, tuttora non so quale fosse il programma elettorale del Fronte Popolare riguardo alla questione meridionale, però, diciamo, grosso modo penso che questa questione vada inquadrata appunto, e qui non è che ci possiamo dilungare un granché, non ne avrei anche gli strumenti, ma vada inquadrata proprio nel contesto storico di quegli anni dell'immediato dopoguerra. Avevamo detto, parlando dei vari personaggi che ho messo in scena la volta scorsa, per esempio, che Rocco Scotellaro, primo sindaco di Tricarico dopo la guerra, anni 23, lui aveva nel 46, conosce nel 46 Manlio Rossidoria, economista agrario, e Carlo Levi, scrittore ed ex confinato, che aveva appena pubblicato Il Cristo si è fermato a Eboli, perché il 46 era stato l'anno in cui il 2 giugno c'era stato il referendum Repubblica e Monarchia e in autunno c'erano state le prime elezioni amministrative che si tenevano in Italia dopo il fascismo. Quindi c'erano queste scadenze elettorali. Il quadro politico all'epoca era di governi di unità nazionale, cioè tutti i partiti che avevano collaborato alla resistenza erano insieme nei governi. Il primo governo, per esempio, fu guidato da Ferruccio Parri, che era un uomo di sinistra. Poi passarono la guida ad Alcide De Gasperi, che era il segretario della Democrazia Cristiana, ma c'erano, per esempio, uno dei primi ministri dell'agricoltura fu Fausto Gullo, che era comunista e calabrese, e fece dei decreti importanti nel 46 sulle terre incolte, per cui si dava la possibilità ai contadini di prendersi le terre incolte, ma i contadini riuniti in cooperative. Questa, per esempio, è una distinzione importante che all'epoca si viene determinando. Comunisti e socialisti spingevano sul lato lavoro cooperativo, imprese comuni. La Democrazia Cristiana spingeva per la promozione dei singoli individui contadini. Badiamo che erano stati i contadini stessi a mettere i piedi nel piatto. L'Italia era in guerra, nel 1943 c'erano stati i primi sbarchi degli americani, il fronte risaliva verso il nord, metà Italia era controllata dai tedeschi e dai repubblichini della Repubblica di Salò. Durante questo i contadini occupavano terre. Tra il 43 e il 45 ci fu un movimento di occupazione di terre spontaneo nel sud d'Italia, onde per cui i primi governi dovettero porsi il problema, cioè la questione meridionale, che era una questione storica dibattuta, abbiamo detto Guido D'Orso, Rivoluzione Liberale, Antonio Gramsci è arrestato mentre sta scrivendo un saggio, novembre 26, alcuni temi della questione meridionale, era un tema importante e storico, si ripresenta tale e quale dopo la parentesi fascista, perché i contadini vanno a prendersi delle terre nel meridione d'Italia man mano che appunto veniva liberato. Forze come quelle del Fronte Popolare ponevano la questione in termini di favoriamo il sorgere delle cooperative. La Democrazia Cristiana aveva un'altra impostazione e tendeva a, diciamo, favorire l'iniziativa individuale dei singoli contadini. Dopo la fine dei governi di unità nazionale, dal 1947 in poi, quando la Democrazia Cristiana gestisce direttamente da sola le cose, prenderà dei provvedimenti in questa direzione, di facilitazioni economiche per far comprare terre e creare un ceto di piccoli proprietari, diciamo, che riuscisse ad andare avanti con le proprie forze, ma come singoli individui, non come, come cooperative. Nel 50 ci sono tre provvedimenti che vanno nella direzione, promossi dai governi democristiani, della riforma agraria, che era un grande tema appunto dibattuto e sui quali si litigava a sinistra: come fare questa riforma agraria, come spezzare il latifondo, come rincentivare una rinascita economica del meridione. Ci sono tre provvedimenti parziali, la riforma agraria non si farà mai, però ci sono una serie di provvedimenti che, diciamo, fanno degli interventi in Calabria, in Sicilia e nel resto dell'Appennino meridionale, cioè tre provvedimenti separati che vanno in questa direzione di, diciamo, smontaggio parziale del latifondo a favore della piccola proprietà contadina. La Democrazia, il Partito Comunista e il Partito Socialista erano, diciamo, partiti che avevano un riferimento sociale preciso e finché erano stati al governo avevano certe possibilità di intervento. Una volta finiti all'opposizione hanno in mano le armi della lotta, criticando quello che viene fatto dal governo. La Democrazia Cristiana era un partito squisitamente transclassista, teneva insieme tutti, dal proprietario terriero al contadino povero, e quindi governando doveva riuscire a scontentare il meno possibile. Il problema del riavviare l'economia meridionale c'era e quindi venne affrontato. Abbiamo detto che un Manlio Rossi Doria appunto litiga con i suoi ex compagni di partito comunisti, poi era passato per il Partito d'Azione insieme a Levi, a D'Orso, ad altri, perché a un certo punto decide di fare quella che lui chiama la politica del mestiere, cioè di mettere al servizio del governo le sue competenze di economista agrario. Il governo era democristiano, vabbè, fa un provvedimento solo parziale, vabbè, se ci vado io, che sono onesto e competente, i contadini avranno da guadagnarne meglio che se lo lascio fare ad altri che sono meno onesti e meno competenti di me. Quindi ci vado, politica del mestiere, visto dal lato socialista e comunista, traditore del proletariato. Quindi, diciamo, la questione non è tanto il programma elettorale del Fronte Popolare che cosa si contrappone è a questo tipo di atteggiamento, è un quadro politico veramente in ebollizione, cioè considerate cosa era una seconda guerra mondiale, come era ridotta l'Italia. L'Italia era stato uno dei due paesi europei che aveva causato la guerra, cioè non è una cosa leggera, ce la siamo cavata grazie al fatto che c'è stata di mezzo la resistenza, E c'è stato un certo atteggiamento di una parte dell'esercito italiano dopo. E dunque l'Italia, diciamo, nel dopoguerra, insomma, ha avuto anche dei titoli da spendere con i nuovi alleati e vincitori anglo-americani, ma era un paese che aveva causato la guerra, quindi, cioè, la situazione sul piano internazionale, oltre che su come si è ridotta a livello interno, non era semplice e, diciamo, il quadro era ampio. Avete sentito parlare del piano Marshall. Il piano Marshall, che non si chiamava così, si chiamava in un modo complicato, burocratico, che non ricordo, fu una grande politica di investimenti che gli americani fecero nei paesi europei per aiutare la rinascita dell'economia. Ma aiutare la rinascita dell'economia non gratis. Non se al governo c'era Fausto Gullo o uno del Partito Comunista. Le cose dovevano andare anche a posto in relazione agli accordi presi per l'assetto europeo del dopoguerra. Quindi i soldi dovevano essere spesi perché gli sviluppi economici avvenissero in sintonia con gli assetti politico-economici dell'Occidente. Non del blocco che si veniva costituendo a oriente d'Europa e con i suoi potenziali agenti all'interno dei paesi occidentali. Teniamo conto che in Grecia succederà addirittura una guerra civile che andrà avanti per anni, molto, molto grave e molto pesante. Quindi, diciamo, la situazione era articolata. La Democrazia Cristiana gestisce anche la politica di industrializzazione del meridione. Nel 50 si fonda la Cassa per il Mezzogiorno, che fu un'istituzione che serviva a finanziare non solo l'agricoltura, ma anche l'industria, l'industrializzazione del meridione. I partiti di sinistra furono contro l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno, ma Leo Rossidoria, per esempio, non era mica contrario, anzi. Quindi, al di là dei programmi elettorali, c'era proprio un'impostazione diversa su che cosa fare, chi rappresento, che cosa mi posso permettere nel gioco politico nazionale. L'industrializzazione del Mezzogiorno fu un tema importante sul quale, per esempio, si doveva decidere se farlo con un forte intervento statale pubblico oppure, come preferivano gli industriali, incentivare l'iniziativa privata. Qualcuno lo lesse in termini di stiamo favorendo l'invasione dei monopolisti del nord che si pigliano pure il meridione. Fu fondata fin dal 1946 una cosa che si chiamava Agenzia per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, una cosa del genere, in sigla SVIMEZ, che fu un importantissimo centro di studio sulla realtà meridionale e fu quella che, per esempio, con i soldi della quale Manlio Rossidoria finanziò le ricerche di Rocco Scotellaro una volta che lui aveva smesso di fare il sindaco a Tricarico. Quindi, per dire, cito queste cose per dire come i tasselli si ricompongono, però ecco, è un quadro all'interno del quale le varie forze si muovono e in un certo senso sono obbligate a fare delle cose. Una volta finiti all'opposizione, i partiti di sinistra hanno nelle loro mani l'arma della lotta, più che altro. Non possono più fare dei provvedimenti e quindi decidere incentivo le cooperative, noi singoli, eccetera. Nel 49-50 riparte una nuova ondata di lotte contadine e di occupazioni delle terre. 49-50, quindi siamo 4 anni dopo la pubblicazione Cristo si è fermato a Eboli, gli anni in cui De Martino comincia a scrivere i saggi di cui volevo accennare oggi. Ma questa volta non è più un movimento spontaneo, l'organizzazione socialista e comunista ha gettato tutto il suo peso in questa impresa. Rossidoria dirà: sono andati a una sconfitta. Avevo citato un saggio suo in uno dei tanti convegni fatti su Levi, in cui dice: bene o male, le modesta riforma agraria democristiana funzionarono, E soprattutto l'economia meridionale comunque non reggeva un autosviluppo e ci fu una grande ondata migratoria. Cioè l'Italia cambiò radicalmente all'inizio degli anni 50 in poi perché la gente se ne andava dalle campagne del sud. E anche qui un Rossi Doria vedeva positivamente questo fatto perché non ce n'era per tutti. Mentre viceversa a sinistra si vedeva male questo svuotamento delle campagne, che era anche svuotamento culturale e politico, perché proprio le persone più attive, più vivaci, più dinamiche facevano fagotto e se ne andavano. Solo che stavolta non era come nel fine 800, inizio 900 in America. Ci fu una grande emigrazione verso il nord Italia e quindi quello che poi sarà il boom economico operato largamente da manodopera meridionale e verso altre nazioni d'Europa, Belgio, la Gran Bretagna, qualcosa in Francia, eccetera. Quindi questo fu una situazione che all'inizio degli anni 50 cambiò proprio il quadro della situazione nel Mezzogiorno d'Italia, e in qualche modo chi faceva affidamento la possibilità di grandi movimenti di lotta per ottenere dei risultati perse buona parte delle sue armi anche per mancanza di interlocutori sul posto, semplicemente. Quindi questo era un po' il quadro. In questo quadro gli schieramenti erano piuttosto netti, anche se articolati al loro interno. Vedevo, per prepararmi a rispondere alla sua domanda, per esempio, cosa assolutamente non ricordavo, se mai l'avessi saputa, che un certo Giuseppe Di Vittorio, che fu il primo segretario della CGIL post bellica e fu una figura importantissima, lui per esempio era a favore della Cassa del Mezzogiorno, non era contrario, il suo partito era contrario, ma lui in termini pratici, sindacato, quindi più meno bloccato su questioni di schieramenti politici e più vicino alle esigenze concrete dei suoi rappresentati, vedeva anche le possibilità di vantaggio che arrivavano in termini di finanziamenti e flussi di denaro verso il Mezzogiorno. Quindi c'era anche dialettica interna, però è vero che le posizioni, nel senso di scontri di partiti e di grandi correnti politico-culturali, erano molto forti e spesso prendevano spunto anche da faccende squisitamente culturali, come erano un libro Il Cristo si è fermato a Eboli, come erano le opere di Rocco Scodellaro, che furono pubblicate subito dopo la sua morte. Morì giovanissimo, abbiamo detto, a 30 anni nel 53. Nel 54 e nel 55 i suoi amici e mentori Carlo Levi e Manlio Rossi Doria pubblicarono, Manlio Rossi Doria, Contadini del Sud, che era un abbozzo di inchiesta appunto che era riuscito a fargli commissionare sulla situazione nelle campagne del Meridione. Essenzialmente erano 5 biografie di contadini basilicalucani, questo era il materiale che Rocco aveva raccolto fino a quel momento. E Carlo Levi, cioè il letterato, si occupò di pubblicare le poesie Il Fatto Giorno e un abbozzo di romanzo autobiografico Lupa Puttanella, con loro prefazioni, e queste prefazioni dettero luogo, e la pubblicazione di queste opere, a una grande polemica a sinistra, appunto, perché c'era il riverbero di tutta questa situazione che accennavo super schematicamente. La si rileggeva poi nei termini culturali. Allora, anche Rocco Scodellaro rappresentava con i suoi contadini del sud questo mondo separato, chiuso, eccetera, eccetera, perché questa era la posizione di Levi e di Rossi Doria. Mario Alicata spara zero su questo. Ci fu un intervento, per esempio, del giovane Giorgio Napolitano su questo, che era allora un giovane dirigente comunista napoletano e esperto di questioni meridionali e di economia, e quindi anche lui intervenne sul caso Scodellaro con queste sue specifiche competenze. Quindi diciamo il contesto in cui De Martino si forma, opera, entra in scena dopo essersi fatto autore di due libri piuttosto importanti come quelli di cui abbiamo parlato le volte scorse, è questo ed è rilevante. Volevo quindi dico parlare del contesto mi sembra rilevante proprio ai fini dell'intendere la figura di De Martino, e trovate elementi di tutto questo anche nel libro di Angelini. Volevo solo chiudere il discorso sul libro di Carlo Levi, Cristo ti è fermato a Eboli, perché continua a esistere come il libro. 40-50 anni dopo la sua pubblicazione, per esempio, viene adottato dalla letteratura antropologica. Su Carlo Levi, che era stato anche un importante pittore, si è continuato a discutere, a parlare, si sono fatti i convegni, c'era la Fondazione Carlo Levi, c'era l'archivio, eccetera. Però, diciamo, nel corso del tempo sono intervenuti esplicitamente a ragionare sulla sua opera, per quanto era importante stato il Cristo nella pubblicazione del 45, con la sua uscita nel 45, Diego Carpitella, Alberto Cirese, Vittorio Lanternari, erano intervenute una serie di persone, e io volevo solo menzionare due interventi di un'epoca più recente. È un convegno che si chiama Il tempo e la durata in Cristo si è fermato a Eboli, era un convegno del 96 e gli atti sono del 99, e c'è una sezione specificamente dedicata alle letture antropologiche in cui ci sono scritti di Pietro Clemente, di Daniel Fabre e di Clara Gallini. Molto rapidamente, ma è giusto magari seguendo la tecnica per leggere piccole citazioni, Pietro Clemente, nome da tenere a mente, cercate in giro, qualsiasi cosa leggiate di Pietro Clemente, anche questo fa bene alla salute. Pietro Clemente è vivo e lotta insieme a noi, è da poco uscito dai quadri dell'università, ha insegnato abbastanza a lungo anche qui a Roma, ma è un personaggio super attivo, quindi trovate le sue tracce in rete in ogni modo. È stato allievo di Alberto Cirese, ma un allievo molto, molto originale, diciamo. E il suo primo saggio, appunto, il saggio suo che apre questa sezione antropologica del convegno, si chiama Oltre Eboli, la magia dell'etnografo. Penso di averlo già detto, la magia dell'etnografo era una formula che usò Bronislaw Malinowski nell'introduzione di Argonauti del Pacifico Occidentale del 22, quando spiegò il suo metodo, che poi successivamente sarà chiamato di osservazione partecipante, e che fondò l'antropologia moderna, bene o male, la sua ricerca tra il 14 e il 18 alle isole Trobriand sopra Papua Nuova Guinea. E a un certo punto Malinowski, autoironicamente, perché buona parte del suo libro è dedicato alla magia dei trobriandesi, dice: vabbè, ma che cos'è questa magia dell'etnografo? E spiega il suo metodo. La magia dell'etnografo è quella che fa convinti noi che stiamo in Europa, leggiamo nel 22 e non ci muoveremo mai dall'Europa perché non abbiamo aerei, navi e rete che ci portano in giro, leggiamo quello che ci racconta lui di un posto lontano, di paesi strani e di usanze strane, e comprendiamo qualcosa. La magia dell'etnografo è quella di riuscire a far comprendere, coinvolgere, convincere un pubblico di persone simili a lui su quello che lui ha visto in paesi lontani, in posti strani. E poi la magia dell'etnografo era il titolo di un saggio di George Stocking, che trovate da scaricare sul mio sito, sull'opera di Malinowski e non solo. lo riprende anche Pietro Clemente, e dopo aver parlato un po' appunto di che cosa sono le monografie in antropologia, in etnologia appunto si usa la monografia, cioè Malinowski va laggiù e scrive una cosa che si chiama Argonauti del Pacifico Occidentale, in cui dà un'idea generale della società dei trobriandesi, in realtà centrata su una cosa specifica, poi ne farà altre su altre cose specifiche, ma bene o male ognuno dei suoi libri è un po' una visione a 360 gradi di quel pezzo di mondo. Quindi in questo senso si chiamano monografie etnologiche. Dice Clemente: a mio avviso il Cristo, con la propria storia e il proprio stile, più legato alla temperie letteraria italiana del Novecento, grondante di umori antropologici, e alla cultura parigina delle avanguardie europee, Levi durante il fascismo a un certo punto ha esaurito il suo confino in Basilicata, era espatriato in Francia, era una persona di grande cultura internazionale con molti legami internazionali, Carlo Levi, e alla cultura parigina e alle avanguardie europee, è la prima monografia antropologica italiana. Un testo che per circostanze del tutto occasionali ma epocalmente significative condensa un clima internazionale e sboccia su un territorio di nessuna disciplina. Nel 1945 Cristo si è fermato a Eboli, non è né narrativa, né sociologia, né antropologia, e Cristo si è fermato a Eboli. Un territorio di nessuna disciplina che infine, dopo mezzo secolo circa, riconosciamo appartenente all'antropologia. Quindi Levi, personaggio di cultura internazionale, aveva tutte le condizioni per pensare al suo Cristo come monografia, come etnografia di una cultura, perché voleva fare qualcosa che non fosse un romanzo verista né un reportage giornalistico, ma che avesse a che fare con una diversa civiltà vissuta e poi raccontata. Osservazione partecipante malinowskiana. Una diversa civiltà vissuta e poi raccontata. Voleva tradurre in scrittura un'esperienza, ancorché coatta, di grande solidarietà umana e di curiosità per i valori di una diversità culturale scoperta come alterità dignitosa e ricca, non come arretratezza. Per cui il Cristo, monografia degli anni 40, ha già il clima che noi rivendichiamo per le monografie anni 90, dove non si sente solo la voce dell'antropologo onnisciente, ma anche quella delle persone che cantano le proprie vite, che non sono ridotte a leggi sociali e vengono osservate nei propri itinerari terrestri non come cose sociali, ma con il rispetto dovuto agli uomini. Qui c'è un passaggio, perché appunto le monografie etnologiche classiche avevano la voce dell'etnologo e basta. Questa è una critica che si farà appunto decenni dopo, per cui diciamo con un'impostazione classica delle discipline scientifiche in cui l'etnologia si allineava all'approccio scientifico. Se un chimico fa un esperimento non ti sta a raccontare che cosa provano i suoi elementi, ti racconta l'esperimento e il suo risultato, punto. Se l'etnologo va laggiù cerca di capire che cosa combinano, perché lo fanno, quindi alla fine ne dovrebbe sapere più di loro e ce lo racconta, basta. Non c'è la voce degli altri. Non è così semplice e così rozza la faccenda. Lo stesso Malinowski, per esempio, teorizzò, anche se poi non l'ha realizzato, che la vera operazione da fare sarebbe stato di creare un corpus inscriptionum kiriwiniensium, vuol dire un corpus di iscrizioni in kiriwino, che era la lingua delle Trobriand, che lui aveva imparato. E quindi, come dire, io mi metto lì, trascrivo tutto quello che mi dicono, formule magiche, racconti, come coltivano le cose, le tecniche, eccetera, e pubblico questo. Questo sarebbe veramente quello che dovrei fare. Non l'ha fatto, però perlomeno, cioè, ce n'era traccia di consapevolezza in tutto ciò. Però è vero che le monografie classiche di tutta l'antropologia funzionalista rappresentavano la voce dell'etnologo, punto e basta. Successivamente questa diciamo, impostazione è stata criticata, quindi si chiede nell'antropologia successiva che si possano vedere anche le voci e i punti di vista il più possibile non mediati di coloro con i quali gli etnologi entravano in contatto. E dice qui, in questo pezzettino, Pietro Clemente, che Carlo Levi lo ha fatto esattamente nel Cristo del Fermatoebole, è costruito anche così. Ultimo pezzetto di Pietro Clemente: per me, come ho già detto, la fondazione degli studi demo-etnoantropologici in Italia, nel clima della fine del fascismo e con nuovi interessi per la società italiana in ebollizione, avviene con l'opera di Carlo Levi. E come monografia etnografica, essa dovrebbe essere letta da nuove generazioni di studenti che si avvicinano all'antropologia. Come ho già detto, leggete Il Cristo si è fermato a Eboli, che fa bene alla salute. Vabbè, voglio dire qualcosa su Daniel Fabbri, allora lo facciamo immediatamente dopo la pausa. Domande su tutta questa prima parte? Breve pausa.